al Bar Scopigno. Chiacchiere in libertà tra calcio e insana passione rossoblù
in compagnia di Cristiano Bandini e pochi selezionati amici.
E allora eccoci qui, torniamo al Bar Scopigno per una delle ultime puntate di questa stagione calcistica che volge al termine, come spesso capita nel campionato italiano, nel calcio italiano, campionato lunghissimo con tantissime squadre. A poche giornate dalla fine si rischia di non avere più argomenti veramente cicciosi, succosi di cui parlare, ma noi invece abbiamo un argomento supremo che ci stimola come sempre ogni settimana, che è il Cagliari, il suo futuro in campionato e anche no. Saluto subito Davide Cabras, compagno di avventura. Oggi siamo soli, Davide.
Oggi siamo soli, però c'è a tenerci compagnia tutto il pubblico di Radio X.
Assolutamente, siamo soli.
Che ci segue con la sciarpa in mano.
Siamo soli in studio, reduci dai bagordi del primo maggio. Cosa hai fatto? Sant'Efisio l'hai visto?
Sant'Efisio non l'ho visto perché sono traumatizzato da quando insomma mi portava la nonna.
Come
da bambino.
Obelix, hai fatto dosi massicce da bambino e quindi ora non puoi toccare.
Delle grosse iniezioni, sì.
Comunque speriamo che Sant'Efisio aiuti anche in questa fase molto scivolosa i destini rossoblù. Davanti al Cagliari tre partite. Con il Napoli martedì, attenzione a tutti,
sfidona.
Sì, martedì, perché il Napoli si gioca invece domani sabato la finale di Coppa Italia con la Fiorentina, martedì al San Paolo alle 21, quindi
speriamo.
Una gara che nonostante non abbia più grosse cose da dire per il campionato, sappiamo che da queste parti è sempre in grado di accendere grandi stimoli.
Speriamo insomma che nella sfida di Coppa Italia il Napoli giochi bene e che nessuno si faccia male, chiaramente.
Esattamente, immagino che siano sincerissime queste tue parole. Dopo il Napoli, giusto per chiudere, visto che sono solo tre, possiamo ricordare anche le successive tappe che ci dividono dalla fine della stagione, ci sarà la gara interna con il Chievo. Al Santeria, che potrebbe tra l'altro in quell'occasione essere aperto per la prima volta in questo campionato a 12.000 spettatori, sembra che ormai si sia vicini, proprio in questi giorni, in queste ore anzi, stanno compiendo gli ultimi, quelli che dovrebbero essere gli ultimi, ma quante volte l'abbiamo sentito Davide che erano gli ultimi controlli, le ultime verifiche,
proprio. Comunque, gli ultimissimi,
esatto, però almeno sarebbe un po' compensare la beffa di questo campionato che insomma è partito con 5.000 spettatori al Sant'Elia, solo la curva nord, una situazione che doveva essere provvisoria e che poi invece è durata tutta la stagione e che almeno all'ultima invece potrebbe regalare un Sant'Elia appena più dignitoso, perché poi alla fine
posso dirlo che avrebbe un sapore un po' ridicolo fare solo l'ultima di campionato con lo stadio tutto aperto
con il Chievo. Aggiungo con il Chievo, cioè dopo che sono passate qui le squadre migliori della stagione, con il Chievo che però insomma si dovrà giocare qualcosa di importante probabilmente qua a Cagliari, perché il Chievo è ancora particolarmente inguaiato in coda alla classifica. Chievo a 30 punti, Sassuolo, Bologna 28, terz'ultime, fra di loro di fatto la lotta per la salvezza. Poi l'ultima invece a Torino, Juventus Stadium contro la Juventus.
Beh, sono tre sfide insomma che hanno qualcosa da raccontare, soprattutto col Napoli, sfida sentitissima, con la Juventus direi anche.
Ci regalano sì qualche stimolo, perché Napoli e Juventus sicuramente sono due squadre che fa sempre piacere battere, diciamolo senza, e quindi speriamo che il Cagliari, che quest'anno non ci ha dato le soddisfazioni che in altre stagioni invece ci ha regalato, sempre stagioni complicate, salvezze che sono dovute arrivare con una buona dose di sudore, però in altre stagioni si toglieva proprio lo sfizio, per dire, non sarebbe brutto se il Cagliari rovinasse proprio all'ultima giornata il campionato della Juventus, impedendole di avere tutte le vittorie in casa. La Juventus finora ha giocato 17 partite in casa, le ha vinte tutte 17, è record assoluto, sarebbe record assoluto se le vincesse tutte, sarebbe bello tutto sommato se il Cagliari fosse il classico sassolino negli ingranaggi e rovinasse questo piano.
E 17 è un numero che aiuta in questo senso.
Assolutamente, chissà cosa direbbe Massimo Cellino di questa tua indicazione. Credo che il 17 non gli sia particolarmente antipatico come numero. Forse lo odia direttamente. Invece fuori dal campo ovviamente non ci sono novità, non ci sono novità formali, però da qualche ora, da ieri in particolare, per merito dell'Unione Sarda che ha tirato fuori questo dettaglio, circola il nome di uno che potrebbe essere il probabile progettista dello stadio del Cagliari, del nuovo stadio del Cagliari, se tutto quello che poi c'è dietro questa, che è la nota finale, si dovesse verificare, cioè che il gruppo americano effettivamente riuscisse ad acquistare il Cagliari e a farselo vendere da Massimo Cellino e che ottenesse tutte le autorizzazioni per costruire un nuovo stadio a Cagliari. A quel punto forse questo personaggio, che si chiama Dan Mays ed è un architetto esperto che ha grande esperienza in fatto di stadi, soprattutto stadi per il baseball negli Stati Uniti, ma anche impianti calcistici, se andate in rete trovate facilmente appunto il suo curriculum, dove si vede in quali impianti ha lavorato, quali stadi ha contribuito a costruire, e potrebbe essere lui. Tra l'altro è anche il progettista dello stadio che dovrà costruire la Roma, appunto a Roma,
di cui girano già i progetti, no?
Girano già nuovo i progetti, stadio. Sì, no, l'hanno presentato a Roma in una conferenza stampa in cui c'era anche il sindaco Marino. È uno stadio più piccolo dell'Olimpico, da 55.000 spettatori circa,
di sicuro impatto, però moderno, molto bello,
sì,
moderno.
Sì. Quindi questo è un dettaglio in più che forse dà credibilità finalmente a questa
fumosa vicenda.
Assolutamente.
E secondo me terrà banco tutta l'estate. Così lo dico
con un sentore.
Vedendo i tempi di questi, insomma, di questa vicenda.
Napoli-Cagliari, il Cagliari chiaramente arriva a questa gara senza particolari patemi, perché la salvezza è matematica, è in cassaforte. Mancherà probabilmente Piniglia, che si è fermato negli ultimi giorni, è dubbio che possa farcela recuperare. Poi mancherà un'altra sfilza di giocatori che invece sono lungodegenti, come Adrian, Vesino, Ekdal, Nenè, Cabrera, tutta gente che mancherà. Vedremo di nuovo Avramov in porta, che ha scontato la squalifica. Non rivedremo Silvestri, che invece è stato uno
che abbiamo visto con buon occhio, insomma.
È stato uno veramente dei punti positivi di questa stagione, una partita sola chiaramente, ma ha mostrato qualità, è molto giovane, qualità e anche una certa personalità,
grandissima creatività sotto porta, degli interventi su cui non c'è nulla da dire,
nulla da dire,
anzi
sì,
applausi.
Sì. Credo che, insomma, se il Cagliari ha deciso di investire su di lui anche per la prossima stagione, quindi se farà effettivamente, darà seguito al riscatto che il giocatore in prestito nella vicenda di Agazzi, che è andato a Chievo, perché qui non
che è meglio che ci stiano, diciamolo,
esatto,
così,
esatto,
molto serenamente.
Quindi, insomma, dipende dal Cagliari se Silvestri l'anno prossimo giocherà ancora col Cagliari oppure no. E tutto sommato le indicazioni potrebbero portare, anche perché credo che non abbia un costo esorbitante, tutto sommato è un giocatore molto giovane, grande fisico, però non lo vedremo. Tornerà il grande Vlada tra i pali, in difesa dovremmo avere invece più o meno la squadra tipo, a parte Pisano che non c'è, quindi avremo Perico e Avelar sulle fasce, Rossettini e Astori al centro. Mancherà anche qui a centrocampo un giocatore importante come Ekdal, che si è fatto male proprio contro la Roma e che quindi finirà, cioè non tornerà prima della fine della stagione, a meno di sorprese. Ci saranno De Sena, Conti ed Eriksson, probabilmente Eriksson, che tra l'altro appunto si ormai
titolare fisso,
si è conquistato, ritagliato una particina, tra l'altro non ha giocato, cioè mi sembra che la sua stagione, lui è un giocatore molto scolastico in qualche misura, no? Sembra però mi sembra che stia crescendo, per quanto impercettibile, cioè non ha margini, non sarà mai probabilmente un funambolo, un giocatore di grande creatività, però mi sembra che abbia sostanza da mettere al servizio della squadra, possa essere uno
ha sicuramente
utile.
Sostanza, senso della posizione, e ha anche degli buoni spunti secondo me a livello di testa, diciamo.
Sì, 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 pensa bene.
Pensa bene. E i piedi ogni tanto rispondono.
Sì, sì, perché poi c'è anche da dire questo. Si dice che Eriksson tecnicamente così così, però
taglia legna.
Non è neanche così male alla fine. Tra l'altro è mancino e quindi è sempre utile avere un mancino in squadra, perché invece di solito, come un po' nel resto dei campi della vita, i destri abbondano, sono di più. È un centrocampista che giochi con quel piede è sempre utile. In attacco quindi non ci sarà Piniglia, a meno di sorprese, quindi punto interrogativo su Piniglia. Ci sarà, ci dovrebbe essere Sau, potrebbe esserci a quel punto Ibarbo e
è finito, non ce ne sono altri.
No, no, il trequartista abbiamo lasciato, chissà se Kossu, che è uno che col Napoli ha dato spesso il fondo a tutte le sue energie nervose, sia quelle lecite, qualche volta anche quelle illecite, nel senso che sente molto la partita, si dà tutto, insomma, in questo tipo di gare. Se Kossu vedrà il campo, oppure se ancora la vicenda del suo rinnovo, che è destinata ad andare malissimo, a naso. Non so come la veda tu, Davide.
È una vicenda triste, io spero di non doverla vedere. Facciamo
Kossu
così.
Al momento non sembra far parte dei piani del Cagliari del prossimo anno, mettiamola così, ed è una tristezza, anche se chiaramente Kossu non potrà più essere quello che è stato negli scorsi anni, non lo sarebbe, perché gli anni passano per tutti, però sarebbe un peccato vederlo andare via, è un giocatore che potrebbe restare nel gruppo e insomma fare il bene anche nei prossimi anni del club rossoblu. Invece vedremo quindi se Kossu giocherà oppure no, oppure se sarà la volta di ancora una volta di Ibrahimi, altra meteora che sembrava destinata a attraversare il cielo cagliaritano in un batter d'occhio, invece che forse in questo fine di stagione qualche argomento in più per cercare di rimanere da queste parti lo ha scritto. Non molti.
Non molti. A me non piace Ibrahimi, è un po' troppo fermo.
Sì, è un po' troppo fermo per avere poi quelle caratteristiche che invece,
esatto,
sembrano
di dinamismo
essere...
che dovrebbe avere un trequartista o una seconda,
esatto,
punta.
Esatto, sì, sì, sì. Di tutto questo parleremo tra poco, dopo un brano musicale, anche con un collega e amico che ci raggiungerà in collegamento telefonico. Insomma, il finale di stagione del calcio italiano è un po' in quello che abbiamo visto ieri avvenire allo Juventus Stadium, quando molti tifavano per la Juventus, qualcuno tifava per il Benfica e ce la fate il Benfica, e che volete che ci dica?
E qualcuno aveva già anche comprato il biglietto per la finale. Insomma,
sì,
che vadano a vedere.
Lo possono rivendere ai tifosi portoghesi che si recheranno a Torino per disputare la finale di Europa League.
Ci fermiamo per qualche minuto e poi torniamo al Bar Scopigno.
Assolutamente.
Thank you.
Allora rientriamo al Bar Scopigno per continuare il nostro, nella nostra presentazione di Napoli-Cagliari. Per continuare a parlare del Cagliari abbiamo chiamato un esperto di Inter, cioè Alberto Urgu, che salutiamo per essere con noi. Ciao Alberto, buongiorno.
Buongiorno Cristiano.
Alberto, Radio Unione Sarda, tante avventure poi in comune, in passato da altri microfoni.
In diretta dalla torre?
Non so dove si trova in questo momento. Sì, ancora, non ti hanno ancora fatto uscire.
Sì. Non sono ancora uscito.
Ho capito. Insomma, però anche seguace e attento osservatore del calcio in genere, dell'Inter. Quindi puoi dirci un po' se Benitez alla fine verrà esonerato alla fine di questa stagione, la maledizione italiana del tecnico spagnolo si perpetuerà? Perché a Napoli non sono così tanto contenti come potrebbe sembrare. No, io non so cosa si aspettino.
No, infatti, ma io penso che sarà un po' decisiva la finale di Coppa Italia, so che se Benitez dovesse portare a casa il trofeo difficilmente gli sarà negata la possibilità di rimanere sulla banchina del Napoli. Certo che forse in generale rispetto all'anno scorso mi secca ammetterlo, perché c'era Mazzarri sulla banchina del Napoli, però mi sembra che il Napoli in generale durante l'anno abbia dato meno l'idea di essere realmente in corsa per poter vincere il titolo, forse un po' all'inizio, poi dopo quasi subito ha avuto risultati troppo altalenanti. Il gioco probabilmente di Benitez è anche superiore a quello che faceva il Napoli l'anno scorso.
La continuità
però
no.
La continuità no, e ha perso anche partite in casa un po' strane, e quindi è normale che sia un po' in discussione. Soprattutto secondo me la cosa che un po' lascia perplessi è il fatto che Hamsik all'improvviso sia diventato un giocatore normale, mentre nelle stagioni precedenti era forte il centrocampista più forte del campionato.
Assolutamente sì, tra l'altro è una cosa che a Benitez a Napoli perdonano in pochi sicuramente, perché tra l'altro Hamsik è uno di quei giocatori che è candidabile al ruolo di bandiera, perché a Napoli da tanti anni ha sempre detto di volerci restare per tanti anni, quindi è più che un beniamino del pubblico, è quasi un cittadino napoletano ormai.
C'è da dire però che dall'altra parte Benitez ha valorizzato giocatori su cui non so in quanti avrebbero scommesso, come Callejon, che ha fatto comunque tanti gol.
Callejon è arrivato come un,
insomma, un mezzo scarto,
sì,
del Real Madrid,
un mezzo scarto.
E poi anche il giocatore è belga, Mertens.
Mertens, sì.
A me piace moltissimo, un giocatore veramente notevolissimo, di un passo rap, sembra un po' quei giocatori
il Vasari,
un po' rapidissimi,
sì, il Moriero, Vasari, esatto, le ali per restare a Cagliari, ma ne abbiamo visto tanto.
Molto tecnica, molto molto forte, un po' anche assomiglia a Robben, forse meno potente, però
vede anche la porta, tra l'altro, perché ha fatto anche un buon numero di gol.
Più interessanti,
sì, sì.
Di quest'anno.
Tra l'altro tutto il Belgio lo è,
esatto,
ha una nazionale veramente incredibile in vista dei mondiali.
Potrebbe essere una delle sorprese sicuramente.
Il Napoli, tra l'altro, vabbè, è diventata una specie di multinazionale, perché guardando per dire la probabile formazione che giocherà domenica contro il Cagliari, l'unico italiano è Jorginho, che non lo è italiano,
esatto,
l'unico italiano che, questa è probabilmente una chiave interessante in vista del futuro europeo anche del club di Napoli, cioè nel senso che poi la partita è come quelle che abbiamo visto ieri, la sconfitta da Juventus, non la sconfitta, il pareggio, ma l'eliminazione da Juventus in Europa League, rilanciano sul nostro calcio ovviamente una considerazione che da anni sentiamo e ripetiamo, cioè manca qualcosa. Probabilmente Benitez su questo invece ha lavorato bene, perché anche in Europa League è uscito incredibilmente facendo un girone incredibile, quindi probabilmente qualche chance di conferma poi potrebbe essere legata a questo aspetto, perché secondo me uno come De Laurentiis fa molto gola, insomma, fare bella figura in Europa, anche perché arrivano tanti soldi eccetera, però si vedrà. Cagliari-Napoli, anzi Napoli-Cagliari, non è una gara qualunque neanche per i Cagliari, nonostante i rossoblù ovviamente non abbiano motivazioni particolari a questo punto della stagione. È finito
sì, tutto ormai da tanti anni, soprattutto per una rivalità un po' artificiale che però ormai si è perpetrata negli anni. Napoli-Cagliari è diventata una partita particolarmente sentita dai tifosi, anche dai tifosi rossoblù. Non ci sono, come dicevi tu, grandissime motivazioni. Probabilmente il Cagliari andrà là anche per non, diciamo, fare una bruttissima figura, però il Napoli, che è un po' più in cerca di punti, e può essere, insomma, che cercherà da subito di mettere sotto la squadra rossoblù, però il risultato secondo me non è così scontato, ripeto, perché il Napoli peraltro è una squadra che nella fase difensiva concede molto, ha un possesso palla prolungato, sì, sì, che però concede molto. Il Cagliari, se dovesse schierare i Barbo ad esempio, ha un'arma per fare molto male alla difesa del Napoli.
Speriamo che non vada come nel 2012, quando proprio a fine stagione finì 6-3 per il Napoli, con grande gioia di Cellino che minacciò di praticamente tagliare tutti dopo quella partita. Insomma, è una gara che comunque secondo me la piazza, che quest'anno ne ha subito dal punto di vista emotivo parecchie, tra cui insomma non dimenticare il fatto di non avere mai avuto uno stadio riempibile neanche per le grandi partite, difficilmente tollererebbe. Già Cellino insomma non è al massimo storico di popolarità in questo momento, per tutto ciò che ha detto, non detto, sembra che abbia detto nei momenti in cui cercava di conquistare il Leeds. Credo che ci tenga comunque a non infiammare ulteriormente gli animi.
Sì, diciamo che a me sembra che ormai Cagliari abbia intenzione di chiudere il più in fretta possibile questo campionato, che non è stato sicuramente esaltante. E gli ultimi anni, dobbiamo dire, i finali di stagione Cagliari sono stati caratterizzati da una specie di resa una volta acquisita la salvezza, però quest'anno è stata un po' più difficoltosa la salvezza, un po' più faticosa il tutto, compreso, come dicevi tu, la questione stadio, la questione societaria. È una stagione da chiudere in fretta, ricominciare sperando con novità un po' da tutti i punti di vista, se anche non ci dovesse essere la cessione da parte di Cellino, che almeno ci sia un momento di chiarezza su quello e sullo stadio, perché comunque la situazione è veramente, è proprio triste vedere, sì, anche in televisione
è tremendo,
le partite lì è tremendo.
Oltre per una città tra l'altro che si candida a capitale, esatto, europea della cultura, e quindi
peraltro secondo me si sta per creare un problema molto grosso sui diritti TV, perché secondo me non è un caso che ogni santa partita Sky, sì, i commentatori, sì, di Sky sottolineino sempre la questione dello stadio. Secondo me ci possono essere anche gli estremi per cui, insomma, possono essere messi in discussione i diritti TV, e quello sarebbe veramente il disastro.
È una fase veramente preoccupante della storia del Cagliari, questa di questi ultimi anni. Lo stadio ovviamente è stato un problema gigantesco, Cellino ci ha messo moltissimo del suo per complicarlo ulteriormente. A me ricorda un po' quegli anni che precedettero l'arrivo degli Urru alla guida del Cagliari, no? Dove non si capiva, si passò attraverso gestioni veramente fallimentari, non siamo per fortuna a quel punto.
C'era Pulga anche allora,
però non si sapeva da un mese all'altro cosa sarebbe successo. Era, esatto, questa il punto in comune che trovo con quegli anni, cioè noi non sappiamo esattamente cosa succederà all'inizio dell'anno prossimo,
certo,
della stagione prossima.
In un mondo come quello del calcio, in cui ormai la programmazione è diventata l'aspetto proprio decisivo, definitivo, e anche banalmente il caso della Juventus lo dimostra, al di là della questione dello stadio, della ottima intuizione che hanno avuto, la Juventus non ha ricominciato a essere la Juventus finché non hanno, come dire, messo a punto alcune cose, però programmato in maniera costante e precisa le stagioni. Da lì poi è sempre più facile, perché poi quando vinci, invece di dover cambiare 8 giocatori, ne devi cambiare magari 2 all'anno e diventa sempre, sì, tutto più semplice. Peraltro lo stesso Cagliari fino a qualche anno fa era entrato in una spirale straordinaria, perché poi l'ossatura rimaneva più o meno sempre quella, si cambiavano 1-2 giocatori e la squadra giocava sempre molto bene, con stagioni da Giampaolo in poi sempre di livello.
Si faceva cassa con qualcuno, esatto, e si rinforzava.
Esatto, perché poi vendere i giocatori migliori ci sta, ci mancherebbe, sono le dinamiche che abbiamo sempre visto nel, sì, nostro, sì, campionato, però qua sembra appunto che non ci sia bene un progetto in mente, questo è il punto vero.
Io comunque ho la sensazione, qualunque cosa succeda, che siamo alla fine ovviamente di un ciclo, sia tecnico dal punto di vista della rosa giocatori, ma anche un po' di una lunga stagione che è stata caratterizzata da Cellino, e quindi qualcosa cambierà molto, anzi, nei prossimi mesi. Il problema è capire verso quale scenario andremo, e col piccolo dettaglio che comunque il Cagliari non ha uno stadio e non ci vuole, non basta una settimana per costruirne uno, insomma.
Certo, una squadra senza stadio, già le squadre italiane sono poco appetibili perché appunto non hanno gli stadi di proprietà e giocano spesso in stadi, diciamo, non adattissimi. Il Cagliari da questo punto di vista è quella probabilmente messa peggio, perché condizioni peggiori del Sant'Elia attuale non credo che ce ne sia né in Serie B, forse bisogna scendere di qualche categoria ancora per trovare una situazione del genere.
In chiusura, Albi, ti chiedo se vuoi fare un pronostico, ti vuoi sbilanciare su un pronostico, ma sulla finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina, che forse è una delle poche cose che restano ancora interessanti in questa stagione del calcio italiano, lunga, interminabile, ma che ha già più o meno detto tutti i suoi verdetti, ha già più o meno espresso
le sue sentenze. Secondo me la Coppa Italia, la Fiorentina.
Anch'io me la sento un po' di più.
Cioè, esatto.
Davide,
anche per una naturale antipatia verso l'altra squadra.
No, ma poi sarà che siamo in un'epoca renziana, per cui forse ci stava completare.
E la stagione.
Esatto. Sa che spesso la politica italiana accompagna. No?
Ah, ma anche Pelù, che ieri è stato tenerissimo verso Renzi, ti fa
proprio. Demita, no? Non poteva essere un caso che c'era la Reggiana in A quando c'era Pruti. Quindi, evidentemente, è un po' la politica segue il calcio. Quindi, secondo me, la Fiorentina è favorita. Sul Cagliari, secondo me, io credo che ci possa essere un risultato positivo, anche se il Napoli non è una grande squadra da pareggi, però io vedo un pareggio.
Un bel 2-2 spettacolare con Ibarbo che torna a essere quello che...
Sì, insomma, e Sau, speriamo che ci
ha... Speriamo Sau.
È stata una stagione disastrosa, non mi ha segnato un gol, però magari... Il finale, chissà.
Giusto, forse non solo per colpa sua, insomma, probabilmente non è stato neanche messo tecnicamente nelle condizioni di rendere al meglio, è stato sfiancato in moltissime
poi sappiamo
partite.
Che magari le stagioni della conferma sono sempre più difficili, cioè fare molto bene un anno, non dico che sia semplice, però sull'entusiasmo può capitare, poi confermarsi è sempre più difficile, non a caso si confermano i campioni e Sau deve dimostrare forse di essere un giocatore di quel livello.
Non è ad arrivare, come diceva qualcuno, ma è a restare il problema.
Esatto, è sempre quello.
Sì. Va bene, grazie Alberto. Non ti ho chiesto niente sulla tua Inter, ma perché non c'è niente che ti possa chiedere di interessante, mi pare.
Non
a parte
un... non è cosa interessante, c'è. Questo è il punto, vero?
Una cosa c'è però, sì. L'unico elemento che probabilmente tiene ancora viva anche la curiosità, l'interesse di chi non è interista verso l'Inter era Zanetti, che dall'anno prossimo non ci sarà più, quindi proprio
sarà un momento di distacco, perché tra l'altro a quanto pare andrà via anche Milito e Samuel,
cioè quello che andava fatto probabilmente anni fa.
Sì, esatto, un po' di dispiace perché evidentemente è finita un'epoca con Zanetti. Stento ancora a immaginare che l'Inter Zanetti sono 18 anni.
Zanetti poteva giocare tranquillamente 19, altri 6-7
sì.
anni,
come un matrimonio. Sì.
Esatto, però insomma tutte le cose finiscono.
Toir ti dà fiducia?
Mi sembra che abbia un approccio manageriale che quantomeno è sensato da questo punto di vista, però il vero presidente dell'Inter è Moratti, è il presidente giusto dell'Inter, è stato con queste sue assoluta irrazionalità era il presidente più adatto, secondo me. L'Inter non può accettare un presidente che fa le cose per bene, secondo me. Non è così che vinceremo. Vinceremo solo
con Mourinho
per 10 anni giocatori sbagliati.
Perché ora Mourinho, tra l'altro, tornerà. È chiaro che è riniziato il ciclo. Lui ora fa di nuovo Chelsea, Inter, Real Madrid nei prossimi 10 anni. Bisogna solo aspettare quei 3-4 anni e poi tornerà.
Io lo so che noi vinceremo solo se arriverà Simeone. Questa è la verità.
Beh, Simeone chi lo prende fa l'affare della vita in questo momento. Uno così bravo e così figo, diciamolo.
E poi,
Simeone è figo.
Assolutamente venire con suo vice, però altrimenti non si dice proposito... anche quella specie di armadio che si porta presso.
Che si chiama, aspetta, non, ora non me lo ricordo, ma
Burgos.
Burgos.
Chiamato El Mono.
El Mono.
A proposito di Liga e di armadi, noi dobbiamo anche ricordare che quest'anno la Rive ha fatto 12 gol in Liga.
Sì.
Applausone.
Più di Neymar. Molto più di Neymar.
Esatto. Incredibile. Però io sono contento. Personalmente sono contento per
questo
lui.
Questo apre uno scenario anche sulle difese spagnole. Però comunque
sì.
Si è riscattato quantomeno.
Non c'è dubbio. Pensi che Higuain l'anno scorso ha fatto 26 gol e quest'anno ne ha fatto 17 in Italia, una squadra comunque molto forte, ha avuto problemi, eccetera, eccetera. Però quella, secondo me, è una cartina di tornasole per capire che in Italia probabilmente anche Ronaldo segnerebbe moltissimo, ma non farebbe 50 gol in un campionato come ha fatto negli ultimi due. Credo che ne farebbe qualcuno in meno. Grazie Alberto e alla prossima per tornare a parlare di Cagliari. Grazie.
Grazie, grazie.
E noi ci fermiamo per qualche minuto con la Spagna a rimorchio, ci beviamo un cocktail alla banana contro il razzismo.
Assolutamente.
A tra
sì.
poco.
Allora rientriamo in studio e rientriamo praticamente per i saluti. È incredibile come veramente come nei bar quando si va di chiacchiera il tempo passi, Davide.
Eh sì, vola.
Siamo arrivati alla fine, insomma, era un modo arzigogolato per dirvi questo e per ricordarvi che questa puntata va in replica stasera alle 20 e domani alle 14, che Cagliari, che Napoli-Cagliari si gioca non sabato, non domenica, ma martedì, quindi occhio, che noi torniamo con una nuova puntata puntualmente venerdì prossimo alle 12:30. Forza Cagliari!
Forza Cagliari!
Al Bar Scopigno. Chiacchiere in libertà tra calcio e insana passione rossoblù
in compagnia di Cristiano Bandini e pochi selezionati amici.